dal CNN.
Scared, angry passengers are trapped on three cruise ships amid coronavirus outbreak.
Allora, Float in Prison sta leggendo, no?
No, CNN.
Non ce l'hai quella. Dice, arrabbiati, spaventati, i passeggeri sono intrappolati su tre navi da crociera in mezzo all'esplosione di coronavirus. Qui c'è un altro articolo stamattina, e l'ho preso stamattina, e dice, coronavirus, la Diamond Princess Guest Dub Quarantine Float in Prison. Traduzione, it's not going to be a luxury cruise, it's going to be like a floating prison, people on the boat are saying. A man named Abel said on Facebook from the ship in the port of Yokohama outside Tokyo. Traduzione, gli ospiti di Diamond Princess, questa nave di crociera che è in Giappone, dice: abbiamo capito che non sarà una crociera di lusso, sarà invece una prigione fluttuante sul mare. Ha detto Abele, sul suo Facebook, che lo ha scritto dal bordo della nave nel porto di Yokohama, fuori Tokyo. Capito? Cioè, questo articolo dice che le navi sono sono diventate delle prigioni. Quello, ti ricordi che parlavamo di questo?
Sì,
un paio di settimane fa l'ho detto questo. Saranno delle prigioni. Infatti adesso i giornali dicono esattamente quello. Sono delle prigioni.
Sì.
Vai avanti con gli articoli, per favore.
Il giornale. Diamond Princess, allarme dei passeggeri. Scarseggia cibo e siamo bloccati nelle cabine. Un giornale W Top. Despite fear and discomfort, public health experts say that passengers should remain quarantined on cruise ships with confirmed cases of coronavirus.
Leggi anche USA Today.
USA Today. Coronavirus cases on Diamond Princess cruise ship rise to 63, including 12 from US.
Allora, USA Today, cioè America Oggi, i casi di coronavirus sulla Diamond Princess sono saliti a 63, compreso 12 americani.
Sì.
Un giornale americano, quindi. Guarda, io voglio dire questo, no? E io vorrei che lo mettessi questo messaggio su internet subito oggi, urgente. Che dobbiamo dire a tutti quanti, a tutto il mondo, dobbiamo dire che stanno sbagliando di grosso loro, stanno facendo grossi sbagli questi qua. Perché quello che dovrebbero fare è evacuare i sani ben prima degli ammalati, o presto anche quelli sani diventeranno ammalati. Cosa li tengono insieme tutti questi sani insieme a 10, 20, 30 ammalati?
Perché potrebbero essere già infettati.
Eh sì, ma li devono però potrebbero anche non esserlo.
E cosa fanno con loro?
Devono mandare centinaio di navi, le loro navi da guerra, che sono buone a niente, che vanno a fare qualcosa di buono, a prenderli, isolarli e tenerli in osservazione 2 settimane. Ci vogliono 2 settimane per capire se sono contaminati.
Ah, in altri posti?
In altri posti, perché se non sono contaminati se ne possono andare.
Quindi sempre in quarantina però?
Sempre in quarantina. Va bene? Mandare delle navi che ci abbiano una stanza equipaggiata per isolare, non so, un gruppo di 10, 20, 30, 40. Poi ci sono navi con 1000 marinai sopra, possono avere 2 o 3 stanze per isolarli. Va bene? Io dico, cosa aspettano a mandare delle navi a evacuare, isolare, curare? Prima i sani e dopo gli ammalati. Gli ammalati lasciateli lì come stanno lì. Ma evacuare i sani, se io avessi i miei figli lì, Dio mi guardi, Dio mi protegga che non vadano mai a fare queste crociere che non servono a niente. Ma se fosse io, vorrei portarli via al più presto, metterli in un posto di controllo, isolati quanto ti pare, con tuta e doppia tuta e doppio casco, triplo, e dopo 2 settimane me li lasciate andare, non sono ammalati. Invece li lasciano lì, gente sana, aspettare. Questa è una malattia che si sparge con l'aria. Fai una mossa sbagliata, vai nella zona sbagliata, nella stanzetta sbagliata, che non è stata areata, magari nel gabinetto, in un corridoio, va bene, e ti prendi la, perché è una cosa, è aria. Ma senza la saggezza di Dio, Qua sembra che nessuno sta capendo questo. Come mai tutti gli scienziati non lo capiscono questo? Dove sono i dottori che hanno fatto 20 anni di scuola? Ancora non si sono resi conto che stanno tenendo e esponendo i sani, i non contaminati, a contaminarsi. È come tenere dei pazienti sani nella stessa stanza di ammalati contagiosi. Ma quale ospedale farebbe questo? Guarda, da tanto tempo il Signore ci ha mostrato ripetutamente, va bene, e lo abbiamo detto, che Dio non è per le vacanze, non è per le vacanze, non le vacanze alla maniera del mondo.
No, non sono benedette.
Dio è il nostro creatore, e anche lui è anche il Dio delle vacanze. Ma le vacanze che nella Bibbia però non si chiamano vacanze, si chiamano festività all'onore, alla gloria di Dio. Vacanze così a grattarsi lo stomaco, io l'ho sempre detto, non andate in vacanza se non per evangelizzare. Dio non benedice le vacanze. Sentiamo solo disastri. L'italiano ucciso qui, il francese ucciso là, l'ISIS ha ucciso 30 vacanzieri tempo fa. Io mi permetto di parlare ai fratelli cristiani, tutti nel mondo, e prego di farlo in umiltà. In un mondo che ha dimenticato Dio. Che tempo abbiamo noi credenti, se credenti veri siamo, di andare a mangiare, bere, divertirsi, mentre anime vanno all'inferno. Ecclesiasti 8, verso 8, parla di questo. E poi andiamo anche a Matteo 24 dopo, va bene?
Sì, Ecclesiaste allora, 8, verso 8. 8. Devi leggere. Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra e l'iniquità non può salvare chi la commette.
Capito? Qui è già l'Ecclesiaste, Vecchio Testamento. Salomone diceva non c'è congedo in tempo di guerra. Siamo in una guerra, fratelli. Anime vanno all'inferno. Ma quale vacanze?
Sì.
Se proprio andare in vacanza, portati un pacco di volantini, CD, DVD, scarica, no? Se sono gratis, tasche piene, quel cameriere che ti porta la granatina, quella signorina che ti porta il gelato, magari non c'ha Gesù, glielo vuoi dare un volantino per cortesia? Lì, seduto lì a guardare il tramonto, carezzando la mano della fidanzata, vuoi dare un volantino al cameriere che viene lì, che magari a casa sua c'ha una moglie, oppure una signorina, una signora che c'ha un marito, che sono divisi in casa, che si odiano, i figli, magari divorziato, e poi sta pensando a suicidarsi, vuoi dargli un volantino di Gesù?
Spero, sì. E cosa dicevi delle vacanze nelle scritture? Cosa dice la Bibbia su questo?
La Bibbia, le vacanze sono chiamate festività, dicevo, e sono, cioè, Dio, c'è quella... La prima ministra eletta in, dov'è che è stata? In Finlandia, mi pare, si è fatta eleggere promettendo, promettendo di cambiare la legge in Finlandia, che adesso devono lavorare 4 giorni a settimana, 4 giorni, 3 giorni di ferie. Cioè il mondo vuole avvicinarsi al mondo dei balocchi di Pinocchio. Cioè un paese che è domenica tutti i giorni, cioè 4 giorni di lavoro e 3 di vacanza settimanale, va bene? E pagato però lo stesso a settimana piena. E si è fatta leggere tutto quanto, e poi gliel'hanno bocciata, guarda che non funziona.
E cosa farebbero con i 3 giorni liberi?
E vogliono chiedere, guardano televisione, guardano film, cioè questa è una donna abbastanza femminista, perché... Lei non c'ha, è cresciuta non in una famiglia normale, è cresciuta, aveva 2 mamme senza papà, questa qua, è eletta prima ministra, eccetera. Cioè il mondo va in quella direzione lì. In Israele non esistevano il periodo delle ferie, non c'erano le ferie israeliane, le vacanze, non c'erano vacanze. Va bene, ce n'erano ancora anche di più di quello che la gente fa, però le chiamavano festività alla gloria di Dio, dedicate al Signore. Non c'erano vacanze dedicate al Dio del piacere, vacanze senza scopo, solo per riposarsi nella carne e pensare solo al gelatino. la televisioncina, il ristorantino. Queste vacanze sono queste. Primo Corinzi 10:31 dice: sia che mangiate che beviate, fate tutta la gloria di Dio. Non dice escluse le vacanze, non ci sono vacanze per un cristiano. Puoi andare a riposarti un giorno, due, una settimana, ma mettiti in tasca una Bibbia di qua, i volantini di là e a occhi aperti evangelizzare. Non può passare un giorno che non è evangelizzato a tutti quelli che hai potuto. I tuoi occhi non sono sulla carne, sul gelato, sulla spaghettina, sul cappuccino, sulla brioche, sul telecomando. No, i tuoi occhi sono su Gesù. La mano sul grilletto, sull'arma, sui volantini, sulla Bibbia, pronto a evangelizzare. Io mi annoierei, io penso che vorrei morire se andare in vacanza, perché io sono che si annoia subitissimo. In vacanza a far cosa? A far cosa? In un mondo dove uno bestemmia, quell'altro dice parolacce, va bene.
Diversi fratelli hanno scritto che sono tornati dalle vacanze molto più stanchi di prima. Ed è normale, perché non hai riposato nello spirito, il tuo cuore non ha trovato riposo, la tua carne si è andata a nuotare nel mare,
si è andata a ballare.
Non ti dà riposo. Invece provate a passare lo stesso tempo amando il Signore nella parola, nella preghiera, evangelizzando, e vedrete che trovate riposo nel cuore e l'evangelizzazione vi dà una carica e una gioia che vi sentirete veramente come se sono stato in vacanza. Se il tuo cuore è riposato e contento, pace, sereno, quella è la vacanza vera. E non devi andare a spendere soldi al mare, al monte. Solo tu e Gesù nella tua casa è la vacanza perfetta.
Gloria, Signore, gloria. Sia che mangiate, che beviate, fate tutta la gloria di Dio. Primo Corinzi 10:31.
Amen.
Dice, a parte le vacanze, lì puoi pensare alla tua carne. Anima mia, godi, mangia, sii felice, ci stiamo costruendo nuovi granai, non sappiamo più dove metterle, grande benedizione, stolto, questa notte la tua anima ti sarà ridomandata, e le cose che avrai di chi saranno? Guarda, io dico questo, fino a che Israele continuava a onorare Dio nelle sue festività, Dio la benediva, ma quando alla maniera del mondo Israele ha cominciato a guardare al mondo, alle gioie del mondo, alle gioie della carne, alle gioie dell'egoismo e non invece ai comandamenti di Dio, allora Israele ha cominciato a festeggiare, a fare vacanze alla gloria del piacere della carne di Moloch, di Baal, i suoi idoli che non erano suoi, hanno cominciato a escludere Dio e non onorarlo. E allora così Dio cosa fa? Li ha abbandonati per dei tempi diversi, piccoli tempi, lunghi tempi. L'ultimo spazio di tempo che Dio ha abbandonato Israele è stato di 2000 anni fino ad oggi. Gesù ha detto in Luca 21, Matteo 24, dice: non mi vedrete più fin quando non direte benedetto chi viene nel nome del Signore, e non l'hanno più visto Gesù. Aspetta ancora il Messia questi qua. Al mondo secolare non piace di sentire ciò che Dio considera peccato. Che Dio considera peccato le sue pratiche del mondo, pratiche come perversioni sessuali, ateismo, aborti. Il mondo non vuole sentire che queste cose sono peccato. Come io peccatore, io ho abortito 2 o 3 volte, però mica sono peccatore. E cosa c'entra? Adesso in America puoi abortire fino a 9 mesi. Fino a 9 mesi poi. E sarà meglio che abortiscono con pistola in mano, che il bambino può nascere vivo e sparargli un colpo. Cioè, ma ci rendiamo conto quanto diabolico il mondo è diventato? Il mondo di Dio è diventato il mondo di Satana. Comunque, che il mondo lo capisca o no, che poi il mondo si offende se gli dici queste cose, sono peccato. Oh, tu mi vuoi condannare, tu mi fai perdere la mia stima personale. Oh, tu vuoi dire che io... Tu mi condanni, certo che ti condanno, anzi ti condanni da solo, perché il Signore proibisce queste cose per il tuo bene. Per il tuo bene, Dio ti vuole salvare, l'anima sta andando all'inferno, tutti e quattro i tuoi piedi. Dio ti vuole salvare, ti vuole aiutare, ti vuole benedire, ti vuole redimere, ti vuole cambiare la mente, il cuore, lo spirito, affinché non vuoi finire nella casa del diavolo, ma puoi andare nella casa di Gesù, una casa di amore che si chiama il regno di Dio. Il Signore non vi sta condannando pervertiti sessuali, non vi sta condannando abortisti, vi sta cercando di salvare. Quale dei profeti, dice la Bibbia, ha detto Gesù, quale dei profeti non avete perseguitato? Quale dei profeti? Cosa facevano i profeti? Sì, è vero, li condannavano per i loro peccati, ma facendo questo cercavano di salvarli, portarli al pentimento affinché Dio li potesse salvare. Ma grazie Signore. Noè, un testimone al mondo, a un mondo che non voleva capire il suo messaggio dell'arca. Ho detto, ho messo tre foto di Noè, ce li hai?
Sì.
Noè che predica, tutti che gli ridono, mm-hmm, e sghignazzano, e poi ecco l'arca che galleggia e tutti lì disperati, morendo, che muoiono, vorrebbero entrare nell'arca, ma è troppo tardi e Dio ha chiuso la porta. Mm-hmm. Vediamo se riusciamo a mettere sulla radio, se abbiamo tempo, va bene?
Sì.
Bellissime queste foto, questi ritratti, questi dipinti. Ce l'hai Matteo 24:39?
Sì. Matteo 24:39. E la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. E così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo.
E così avverrà, fratelli. Quando Gesù viene, altro che questi falsi profeti del diavolo che dicono ci sarà il rapimento prima della tribolazione, perché Dio ci ama tanto e noi meritiamo, siamo meritevoli, va bene, ci meritiamo ad essere rapiti prima perché Dio è amore, noi siamo un branco di ipocriti, però non fa niente, Dio è amore. E qui non si tratta un disguido dottrinale, qui è Satana che cerca di sorprendere la Chiesa impreparata e distruggere la tribolazione.
Sì.
E quindi questa gente che predica così, o sono del diavolo e lo sanno che sono del diavolo, oppure sono ingannati. In ogni caso, andategli con la parola. Vabbè, la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio e li portò via tutti quanti. E così sarà la venuta del figlio dell'uomo. E questo, tra quelli che saranno portati via del diluvio, ci saranno anche tantissimi cristiani. Lo sai? Com'è possibile, Angelo?
Perché sono disubbidienti.
Perché sono cristiani nominali. Anche i cristiani disubbidienti, Daniele 12, 2 e 3, saranno rapiti a vergogna eterna. Daniele 12, 2 e 3, a vergogna eterna.
Quindi sono quelli che sono cristiani, ma non sono...
Nominali.
Credono che sono salvati, ma non lo sono.
Ma non lo sono. Mm-hmm. Vanno in chiesa, non sono... È come i farisei, che le sinagoghe erano piene di farisei, lì a lodare Dio e non erano salvati. Gesù lui, quando li guardò, li prese a pesce in faccia, voi non siete figli di Abramo, siete figli del diavolo. Ma come farisei che digiunavano due volte alla settimana, pagavano le decime, tutto... soldi, figli del diavolo. I cristiani così ce ne sono a bizzeffe, ce ne sono in tutte le chiese, ci sono cristiani falsi, va bene? E questi cristiani che aspettano il rapimento prima della tribolazione saranno spazzati via dal diluvio, quando arriverà il diluvio di Armageddon, sarà un diluvio del marco della bestia,
sì.
Va bene? Il diluvio sarà un po' diverso,
sì.
Va bene? Non pioveranno come 40 giorni e 40 notti. Ci sarà a leggere Apocalisse 8 e 9, cosa succederà. Quindi, fratelli, in conclusione, e concludo con questo, non dovete scoraggiarvi, fratelli. Non scoraggiatevi quando la gente carnale, la zizzania, vi respinge, non vuole capirvi, si offendono quando gli dite che abortire e perversioni sessuali è peccato. Va bene, quando si beffano di voi, fratelli, lo fecero con Gesù. Però Dio rimane amore, perché Dio ama anche questo mondo che soffre. Va bene, Dio ama questo mondo contaminato, ama quelli che hanno il cuore contaminato. E finché sono vivi c'è speranza.
Amen.
Va bene. Però al mondo che ateo, che si fa beffe di Gesù, beffe di voi, di noi, di tutti, come si faceva beffe di Noè, io voglio dire questo. Non c'è nessun altro modo che per voi di salvarvi se non attraverso Gesù. se non attraverso il pentimento di tornare a Dio attraverso Gesù. I cristiani, amati, amato mondo ateo, i cristiani non vogliono condannarvi, vogliono salvarvi. I cristiani veri che vi evangelizzano, che vi dicono è sbagliato quello che state facendo. È sbagliato perché vogliono salvarvi. Stanno cercando di salvarvi dall'inferno. Cercate di aprire la mente, atei. Gesù vi ama. E adesso scegliete cosa volete fare. Scegliete il vostro ateismo, il vostro mondo ateo, il vostro mondo che abortisce. Va bene, il mondo dove non ci sono più regole sessuali, matrimoniali. Si sposano coi cani, si sposano con i gatti. Fratelli, servono le regole del Vangelo. Fratelli cristiani, vabbè. E voi atei che non siete fratelli, potete diventarlo se lo volete. E con questo Dio vi benedica, con la salvezza, Dio vi benedica con Gesù, Dio vi benedica con un pentimento, non costa mica tanto, un pentimento, non stiamo chiedendo 10.000 euro, non stiamo chiedendo 50% delle vostre tasse come fanno al governo, non stiamo chiedendo portare soldi nelle chiese per le tasche dell'imbroglione mercenario pastore che vi promette tutto quello che volete sentire, poi io arricchisce e voi morite di fame. Non si tratta di queste bugie. Gesù è gratis. Gesù, basta chiudere gli occhi ora, adesso, e di Gesù fai la preghiera dell'ateo, fai la preghiera atea. Gesù, sono un ateo, non ti credo, non ti ho mai creduto, ma se sei vero ti ricevo, se veramente mi ami, se veramente sei morto perché io non debba morire, se veramente sei risorto perché vuoi che anch'io risusciti, se veramente hai pagato per i miei peccati e che non vuoi che vada all'inferno. Signore, non credo a queste cose, ma se è vero, mostramelo. E dopo devi dire, prego nel nome di Gesù, amen. Magari hai provato l'Islam, magari hai provato l'induismo, magari hai provato, che ne so io, le sette cristiane sgangherate. Ci sono sette cristiane zoppe di destra, altre zoppe di sinistra. Predicano un po' di Gesù, ma con un sacco di sale loro sopra. Magari sei cresciuto in queste sette che non hai ancora capito chi è Gesù. Prova il Gesù del Vangelo, prova il Gesù della Bibbia, prova il Gesù del Calvario. Lascia perdere il cristianesimo, tra virgolette, dei santoni, dei grandi uomini, vai da Gesù. Vai, dov'è Gesù? È qua adesso. Il suo spirito ti sta parlando. Attraverso chiunque ti evangelizza, anche attraverso di me. Gesù è qua. E qui mica è lontano. Ma devi aprire il cuore. Alleluia.
Amen. Amen.
È come se un uomo c'ha davanti la più bella fidanzata del mondo, che lei lo vorrebbe sposare e lui però non è sicuro, non apre il cuore, non vuole dire di sì. Lei gli dice, mi vuoi sposare o no? Sì, lo so, tu sei la donna perfetta, tutto, però non sono sicuro che esisti. Ma sono qua, sono davanti qua. Sì, lo so, ma forse è un'illusione. Aspetta che ti tocco la spalla, mi credi? Ah, non è l'illusione, il Calvario è avvenuto, la croce è avvenuta, la risurrezione è avvenuta. Provare per credere. Nel nome di Gesù Cristo, Angela, a te la linea.
Amen, grazie Gesù. Mettiamo un canto e poi andiamo alle testimonianze da parte dei fratelli.
Testimonianze dei fratelli.
Ascoltiamo il canto che hai menzionato prima, la parabola del ricco stolto. Marcello Marocchi ha un bel canto su questo, intitolato Il ricco neccio.
Con questo sole che batte sui prati, dopo la pioggia che li ha dissetati, come cresce la mia campagna, il grano d'oro e la mia vigna, quante spighe, quanti chicchi, metterò tutto nei sacchi, li conserverò con cura, così non avrò paura, la vecchiaia affronterò e tranquillo dormirò. Se e le stagioni sono sempre le stesse. Io non saprò dove mettere il grano. Farò fare un magazzino, nuove botti per il vino. Sono più ricco diventato, me lo sono meritato. Non c'è spazio in casa mia, starò stretto, non importa. Dormi e sogna, anima mia, questa è tutta roba tua. Ma il tempo passa e se ne va, e prima o poi ti chiederà anche quest'anno. La pioggia del sole hanno bagnato e scaldato la terra. Non c'è stata la tempesta, solo dolci nevicate che proteggono il lavoro dagli uccelli e da gelate. Farò grandi magazzini, quelli vecchi appatterò, li proteggerò dai ladri e tranquillo dormirò. Anima mia, guarda quanta ricchezza, possiamo fermarci e goderci la vita. Quanti anni da passare, ed ogni giorno sarà festa. Canta, balla e mangia bene per la vita che ti resta. Canta, balla e mangia bene per la vita che ti resta. Ma il tempo passa e se ne va, e prima o poi ti chiederà il conto della libertà. Ma il tempo passa e se ne va, e questa notte ti chiederà la vita e la tua libertà.